Sobria contenutezza è una definizione che potrebbe gradire e che potrebbe valere tanto per la persona, ma una conoscenza superficiale, quanto e soprattutto per i tempi con cui distilla l'uscita dei suoi libri. Tempi improntati al criterio della moderazione, volendo significare che si realizzano almeno con il minimo dispendio di materia, forse non di energia, sicuramente non di sostanza poetica. Del 1979 è l'esordio, Ricognizioni, Casagrande, con prefazione di Giovanni Raboni, premio Schiller. Del 1995 è Diafonie, Scheiwiller, con prefazione di Stefano Agosti. Del 2005 è Sesterno, del 2015 Brevis Altera e ora Quand'oltre, di imminente uscita da Book Editore nella collana Serendip, come i due precedenti. Un libro ogni 10 anni, se non di più, ognuno composto di una quarantina di poesie, tutte essenzialmente brevi. La sobria contenutezza è del poeta Antonio Rossi, che oggi è qui con noi. Ben trovato e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a Massimo Zenari per la presentazione e per l'invito a partecipare ad Alice. Penso che gli intervalli temporali non siano stati calcolati, ma siano il risultato di un mio modo di lavorare che ha condotto poi a pubblicare delle raccolte non frequentemente, ma solo dopo aver aspettato quello che secondo me era il momento migliore per far uscire dei testi.
Ci veniamo sulla questione dei tempi di scrittura, del respiro, del passo. Mi permetto di aggiungere qualche altra parola di presentazione. Antonio Rossi, che ha realizzato, oltre ai libri e le raccolte poetiche che ho già citato, Plaquette con gli artisti Samuele Gabay e Massimo Cavalli, che ha tradotto splendidamente poesie di Robert Walser, di Paul Vuur e Jean Flaminien. Di Walser ha tradotto anche una scelta di microgrammi. Antonio Rossi, che ha curato poesie e prose di Marie Calarocchi, che ha curato commentandole le rime di Serafino Aquilano, un lavoro importante questo, e la cui opera è oggetto di studio. L'ultimo saggio, La diffrazione, di Maurizio Chiaruttini, è uscito da Mimesis 3 anni fa. Antonio Rossi, che è nato a Maroggia nel 1952 e che da tempo vive ad Arzo, dopo aver insegnato a lungo nel liceo cantonale di Mendrisio, è stato tra i fondatori e redattori del settimanale di letteratura Idra. E veniamo a Quand'oltre. Quand'oltre, e ci ricongiungiamo anche al discorso sui tempi di scrittura. Quand'oltre, che segue di 10 anni Brevis Altera, che a sua volta giungeva 10 anni da Sesterno, e così andando indietro nel tempo. E appunto potremmo parlare di un passo lento e costante, di sicuro all'apparenza rigoroso, oppure di un respiro quieto. O magari Antonio Rossi preferisce l'immagine dell'alambicco, prima parlavo di distillazione, dell'alambicco che manda fuori a goccia, forse c'è della casualità, forse non solo. C'è probabilmente un respiro che accompagna la sua scrittura.
Penso di sì, che ci sia un respiro, quindi che fa sì che la mia scrittura si esprima poi materialmente in questo modo. Questo accade anche per Quand'oltre, che è il frutto di un lavoro di 10 anni, dal 2015, da Brevis Altera in poi, al 2024. E il titolo della mia prima raccolta l'avevo trovato quasi subito, Ricognizioni. Per dare un titolo alla seconda raccolta, Diafonia, ho impiegato un po' più di tempo e anche lessicalmente si vede un po' il passaggio, no? Da ricognizione a diafonie, dissonanze, eccetera. Poi attraverso Sesterno e Brevis Altera sono giunto a Quand'oltre. Per molto tempo le raccolte poetiche hanno avuto dei titoli abbastanza semplici come rime oppure poesie e forse sono questi i titoli migliori. Per quanto mi riguarda, dopo aver riunito le poesie che intendevo pubblicare, ho preparato una lista abbastanza lunga di possibili titoli, finché è rimasto alla fine Quand'oltre, che è una parola rara, quasi ai limiti della lingua, ma si sa che la poesia non di rado va a cercare, si spinge verso la ricerca del limite. È una parola Quand'oltre tuttavia composta da due termini molto comuni, quando e oltre. Quando rimanda al tempo, oltre rimanda allo spazio. Quindi sono le due dimensioni all'interno delle quali noi viviamo.
Sono anche le dimensioni all'interno delle quali si muove la sua poesia, fin dalle cognizioni.
Certo. Forse un significato che può essere suggerito dal titolo è questo: cercare scrivendo di porsi al di là del proprio esclusivo ego per aprirsi a nuovi sguardi e a punti di osservazione ulteriori. Questo potrebbe essere uno dei sensi legati al titolo.
Beh, questa è già una chiave di lettura importante per affrontare questo nuovo suo lavoro. Quali erano le alternative a Quand'oltre?
A dire la verità non le ricordo tutte quante, perché l'elenco era molto ampio e poi in realtà non c'era un elenco, ma c'erano diversi elenchi, diversi file, tutti intitolati Titulos. E da questi file poi è spuntato fuori Quand'oltre. Però un'altra possibilità che ho valutato a lungo era l'incipit di una poesia, tra quelle scritte per la cartella realizzata con Cavalli, ed era Siti del reticolo.
Aggiungo un altro fatto, un'altra constatazione, poi torniamo ovviamente a Quand'oltre, che i suoi libri raccolgono poesie fondamentalmente brevi e cede sulla lunghezza media, unicamente l'esordio di Ricognizioni, ma eccede di poco. Poesie misurate in numero: Ricognizioni conta 45 testi, Diafonie 44, Sesterno anche 44, Brevi Saltera 40, Quand'oltre ancora 40. Quindi non prolisso, non prolifico, almeno in pubblicazione, e ancora una volta non si tratterà di una pura casualità.
Ma diciamo che per Ricognizioni è stato un momento in cui mi sono detto: ho raggiunto un certo numero di poesie, un corpus, secondo me, ai miei occhi accettabile, quindi è giusto proporre a qualcuno, a un editore, di pubblicare queste poesie. Però forse questa è anche una misura che non mi dispiace poi di per sé, difatti l'ho mantenuta all'incirca anche per le raccolte successive. Anche perché mi è capitato di pensare tra di me che su 40 poesie qualcuna magari non era così indispensabile. Mi pare che Robert Wasser dicesse che se in una raccolta ci sono 6-7 poesie buone, la raccolta è riuscita. E la mia speranza è questa, no? Di trovare in una mia raccolta anche quel gruppetto di poesie che possano essere definite buone, veramente
riuscite.
Riuscite, sì.
Ci sono dei testi che ha voluto tralasciare per mantenere questo equilibrio numerico? O non è stato questo il criterio?
No, il criterio non è stato questo, anche se alla fine ci sono stati diversi testi che ho tralasciato e c'è stato anche un momento dove avevo incluso dei testi, poi togliendoli, eccetera, no? Magari anche formando una, non dico raccolta, ma un gruppo di poesie parallelo che ho intitolato Fuor Vaganti, dove si trovano testi o tralasciati o non usati che magari userò in un'altra circostanza. Per cui c'è stato questo movimento di testi, di alcuni testi soprattutto, mentre altri testi sono entrati nella raccolta fin dall'inizio, cioè non potevo non lasciarli nella raccolta. Ad esempio, la prima parte della raccolta si intitola Aghi Fogli, sono poesie scritte per la cartella realizzata con Massimo Cavalli, e quelli sono testi che ho ripreso dalla cartella, avendo la cartella una diffusione proprio minima in quanto a lettori, e li ho ripresi tali e quali, cioè non ho introdotto nessunissima, come si dice, variante, proprio sono ripresi così come erano usciti nel 2017, stampati da Weiss.
Antonio Rossi ci offre una lettura.
Allora, c'è una sezione che è la seconda, che si intitola Legacci, cioè nastri o cordicelle. E le poesie di questa sezione sono ambientate nella cosiddetta periferia diffusa, dove si incontrano fabbriche, attività artigianali, edifici sacri, svincoli autostradali, serre e così via. E in alcune di queste poesie è presente, credo, un tema che è quello dell'attenzione per l'edificare, per il costruire da parte dell'uomo e, parallelamente, un'attenzione per il tema opposto, cioè quello dello sfaldarsi graduale di ciò che l'uomo ha costruito. E credo che questo tema si ritrovi anche in altre poesie e in altre raccolte.
Che cosa ci legge allora da Legacci?
Leggo la prima poesia, quella che apre la sezione, dove il tema appare soprattutto alla fine. Dicono che, sparpagliatamente, nel pianoro coesistono dissimili esseri viventi, fra cui bene rivestite larve, che, dalla prevalente roverella forse attratte, la loro notte consumano. E diffidenti abitatori, redditizia sosta fanno, nell'ospizio su se stesso rovesciato, senza che le incrociate o scardinate travi abbiano a interferire.
Per esteso la sua ombra, o frugalmente una parete, dispensa, sotto mutata veste, riaffiora un incendiato desco, è già un assiduo vorticare, a comprimere, pressare, ma non soffocare, si applica.
Veniamo al libro. Quand'oltre è composto di 6 sezioni, che sono aghifogli, legacci, una tela cerata, prerogativa, circospezioni, strano che. Aghifogli, come ci ha raccontato, era uscito nella cartella d'arte con le acqueforti di Massimo Cavalli nel 17 dalle edizioni Weiss di Mendrisio. Ci sono anche altre poesie, una sparuta manciata direi, uscita già in plaquette. Detto questo, come si è sviluppato il libro? Come si è sviluppato Quand'oltre? Tra l'altro Aghifogli, la raccolta con le acqueforti di Massimo Cavalli, è proprio la sezione d'apertura del libro.
Sì, la sezione d'apertura perché anche cronologicamente precede gli altri testi. Direi che ho seguito per lo più un criterio cronologico nella disposizione dei testi. Quindi la prima sezione contiene i primi testi scritti dopo Brevis Altera. E questo vale per le sezioni successive, salvo in alcuni casi dove era più conveniente spostare un testo in una sezione piuttosto che in un'altra, no? E quindi la seconda sezione cronologicamente è stata Legacci. Io per scrivere ho bisogno di avere un contatto ravvicinato, diretto. Ne ho parlato prima di periferia diffusa e mi capita spesso, quando ho in mente di scrivere qualcosa, di compiere prima
delle ricognizioni,
no? Dei sopralluoghi in luoghi che non conoscevo o che già avevo conosciuto ma che desideravo conoscere meglio, no? È il caso di Legacci. Sono ambientate queste poesie in una serie di luoghi che ho cercato di meglio conoscere e poi a partire da questi luoghi sono nate delle poesie. Il mio intento naturalmente non era quello di riprodurre nel testo ciò che avevo visto e magari fotografato, ma di cercare di interpretare quello che era stato il mio contatto con il luogo. È un po' quello che ho cercato di dire attraverso il titolo Brevis Altera, il titolo della raccolta precedente. Brevis Altera è un titolo che proviene dalla notazione musicale rinascimentale, una nota breve alterata, quindi un punto di partenza che poi viene alterato e che diventa parola poetica. E in certi casi il punto di partenza e il punto d'arrivo rimangono tra di loro lontanissimi e magari il punto di partenza non è più nemmeno riconoscibile. Questo vale per le gaci, no? Soprattutto.
Quali altri luoghi possiamo trovare in questa nuova raccolta quando oltre c'è anche della natura? Forse non è sempre facile individuarla, però in queste sue ricognizioni che io mi immagino quasi quotidiane della vita di tutti i giorni, troviamo anche degli elementi naturali che vengono poi rielaborati dalla sua osservazione e descritti secondo la sua poetica, la sua storia di poeta.
Sì, sono sparsi nella raccolta degli elementi naturali, ma adesso penso in particolare ad alcune poesie. In realtà non c'è una poesia dove io mi concentri in modo speciale su un paesaggio, ad esempio. Piuttosto c'è una natura spesso frammentata e non di rado anche deteriorata o deturpata, no? Che però entra a pieno titolo nel testo.
Certo, questo potrebbe essere anche un filo rosso che unisce un po' i testi che formano Quando oltre. Questo tentativo di esprimere il proprio rapporto con una realtà che spesso si palesa, come ci sta raccontando e dicendo, frammentata, deteriorata, anche deturpata.
Sì.
Che diventa anche metafora, in fondo, della nostra esistenza.
Sì, certamente. Adesso, ripensandoci, c'è una sezione che si intitola Circospezioni, dove la natura prevale poiché il tema lì scelto, il tema adottato è quello della descrizione, tra virgolette, di alcuni animali che fanno parte fin dall'infanzia del mio vissuto. Ed è la prima volta che io scrivevo dei testi su, tra virgolette, degli animali. C'è un'eccezione in Brevis Altera, c'è una poesia scritta su un regolo, però si capisce che si tratta di un regolo solo per un dettaglio linguistico. Io non ho messo nessun titolo del tipo regolo, eccetera, no? Ecco, in queste poesie, nella sezione Circospezioni, la natura ha una parte importante, proprio perché questi animali si muovono costantemente nella natura, no?
Ci vuole leggere un testo da Circospezioni?
Allora, intanto dico che Circospezioni ha perlomeno un duplice significato, cioè guardarsi attorno, sguardo intorno, ma anche cautela, sospetto. E questi atteggiamenti si riscontrano spesso negli animali. Io mi sono occupato degli animali nella loro vita diurna e soprattutto notturna. Non ho indicato il loro nome. Prima nelle note avevo messo un elenco degli animali considerati, poi ho pensato che fosse superfluo questo elenco. Nel comportamento degli animali è presente spesso una dimensione del mistero, del segreto, e ho ritenuto giusto che anche nei testi rimanesse una traccia di questa dimensione, che è estremamente ravvisabile negli atteggiamenti degli animali.
Adesso le faccio leggere il testo, però mi ricollego a ricognizioni, partendo da Circospezioni. C'è un legame, in fondo?
Sì, c'è un legame per la rima che si stabilisce tra
i due termini.
Tra i due termini.
Ma anche concettualmente.
Ma anche c'è un legame concettuale. Allora, leggo la prima poesia di Circospezioni.
Sì, volentieri.
La paritaria suasiva. La paritaria, suasiva erba fresca, un più fattibile traguardo, non saltuariamente raggiungibile, con naturale parabola o dosato semicerchio, agli occhi quasi da luminosa lente ingranditi, nella notte di Santa Lea, visibile sembra. Qui testo ambientato nella notte di Santa Lea, cioè pare il 22 di marzo, il momento della primavera, quando anche la vita degli animali riprende vigore, diciamo.
Praticamente in questi giorni dell'anno.
In questi giorni dell'anno, sì.
Ritorno brevemente al titolo, alla questione del titolo, all'importanza che rivestono i titoli. Brevis Altera, parto da lì. Trevisaltra del suo libro precedente derivava proprio dalla notazione musicale mensurale e ci ha spiegato il significato. Nel caso specifico spiegava anche alludendo a un punto di partenza, sì, no? Che è trasformato, si ritrova poi nella parola poetica. E quando oltre significa di là da sé, quindi a una certa distanza. Io ci vedo, mi potrei sbagliare, una naturale prosecuzione del discorso avviato con Brevis Altera, quasi che i due libri possano formare un dittico. C'è un punto di partenza che è quello dato dalla nota breve puntata che ci permette ora, quando oltre, di muoverci nello spazio e nel tempo.
Da una parte sì, concordo con la sua osservazione. Dall'altra, l'idea di riuscire a porsi al di fuori di sé o di là da sé, a una certa distanza da sé, è un'idea che non mi dispiace, perché viviamo poi in un'epoca dove la nostra tendenza è quella di esaltare la propria immagine. C'è un culto di se stessi abbastanza pronunciato e favorito anche da nuovi mezzi di comunicazione. Quindi trovavo interessante cercare di fare un passo al di fuori del proprio ego, che è così privilegiato nel nostro tempo, non soltanto nel nostro tempo, ma particolarmente nel nostro tempo.
Smarrimento, spaesamento. Sono, Antonio Rossi, sensazioni che si provano leggendo le sue poesie, che per paradosso voluto e ricercato, immagino con meticolosa esattezza, si sprigionano da testi che in realtà sono estremamente rigorosi, quindi di per sé tutt'altro che spaesanti, e rigorosi persino su un piano geometrico, e intendo una geometria che è costruita con gli strumenti del fare poetico, quindi la metrica, il ritmo, la prosodia, è un termine che forse i poeti di oggi poco conoscono e poco praticano. Anche con il lessico, in fondo. Io ho preso nota di un paio di passi in Manifesti e Locandini, troviamo proprio la locuzione geometrico-paesaggio, poi poco più in là, non necessariamente razionali scansie. C'è un ordine geometrico che ci descrive nei suoi testi, che è costruito proprio anche con gli strumenti della poesia, e il risultato alla lettura è uno spaesamento, uno smarrimento. È un cortocircuito che dice tanto, naturalmente, di Antonio Rossi poeta, ma dice anche tanto del mondo che ci vuole raccontare.
Sì, penso che questa lettura sia corretta. Cioè, il testo è il luogo, è il punto di riferimento, il testo. E se si vuole, è anche il punto del non spaesamento, no? Però, da un'altra prospettiva, è anche un aggregato verbale che suggerisce questa idea dello spaesamento. E, se vogliamo, si tratta di un ossimoro, che è una figura che uso abbastanza spesso nei miei testi, e che dà questo risultato, no?
Un aggregato verbale che lei ci sta restituendo anche come lettore dei propri testi. È una lettura che potrebbe apparire meccanica, quasi, e in realtà è una lettura che sottolinea questa aggregazione di vocaboli che possono creare dei nessi, dei cortocircuiti, degli ossimori.
Sì, questo non lo so, ma penso sia così. Io sono lontano da un tipo di lettura enfatica, eccetera, e cerco di leggere tenendo conto dei vari collegamenti che si instaurano tra vocabolo e vocabolo, tra modulo sintattico e modulo sintattico. Cerco di leggere tenendo conto del ritmo. Lei prima ha parlato del ritmo. Il ritmo è una componente fondamentale in tutte le poesie.
È uno dei pilastri della poesia, fare poesia.
Diciamo che ho cercato di lavorare parecchio sul ritmo, anche in queste poesie, anche nelle poesie precedenti. E naturalmente qui abbiamo degli esempi illustri per quanto riguarda il ritmo. Mi viene in mente una poesia molto bella di Dino Campana, Barche amarrate, ed è basata su un ritmo ossessivo che è presente lungo tutto il testo, le vele che schioccano e frustano al vento che gonfia di vane sequele, le vele. E questa è la prima parte, no?
Sì.
Questo è solo ritmo. Ma d'altra parte il ritmo esiste anche nella vita quotidiana. Due vogatori per vogare nella giusta direzione devono avere un ritmo. Lo scalpellino per fare il suo lavoro deve rispettare un ritmo, altrimenti il suo lavoro viene rovinato. Per recitare litanie della Madonna ci vuole un ritmo, no? Al quale migliaia di persone si adeguano o si sono adeguate, no? E per scrivere un testo poetico bisogna anche praticare un ritmo o definire un ritmo.
Strettissima è anche la sua relazione con la musica. Ritmo è anche musica, la musica è anche ritmo. E beh, lo dicono naturalmente i suoi studi sul poeta musico quattrocentesco Serafino Aquilano che abbiamo menzionato nell'introduzione, lo dicono fin dal titolo, soprattutto direi, le raccolte Diafonie e Brevi Saltera. Ci sono tanti riferimenti alla musica nelle sue poesie. Però è una musica che si propone nella sua, come dire, veste dissonante, no? Nella sua veste disarmonica. Ed è questo tipo di musica che risuona nei suoi versi o che lei fa risuonare.
Sì, penso che sia così. Se c'è una musica, come credo ci sia una musica, si tratta della musica, semplificando, molto contemporanea. Ma ci sono alcuni musicisti ai quali ho guardato più che ad altri, ad esempio Arvo Pärt, musicista che mi piace molto, ma anche Schoenberg, ad esempio, mi ha dato parecchi spunti. Ma non è che scrivendo poi io mi affidi alle partiture che avevo in precedenza ascoltato, però cerco di tenere conto, ecco, di quello che ho potuto udire, no? Soprattutto nel campo della musica contemporanea.
C'è un compositore che si cita sempre di meno, che è mancato alcuni anni fa, e che era anche architetto, ed è Xenakis. A me viene da associare, magari non è il caso, ma viene da associare la musica di Xenakis ai suoi lavori poetici, che sono, come dire, dei perfetti marchingegni poetici geometricamente strutturati di tutto punto.
Sì, è possibile, sì, è possibile anche questo. E lei ha parlato anche di architettura. Per me un punto di riferimento importante è anche il lavoro dell'architetto. Io ho avuto contatti diretti con architetti, mi piace l'idea del costruire e vedere come l'architetto pensa un progetto, porta avanti un progetto e poi riesce a realizzare il proprio progetto. Io ho avuto discussioni abbastanza ampie con diversi architetti e questo mi capita tuttora e questo mi arricchisce e forse ha un certo riflesso anche nei testi, perché io ho letto una poesia dove si parla di travi scardinate, eccetera, però c'è un'altra poesia in Quand'oltre dove parlo di un ponteggio rudimentale e dove penso alla costruzione di un edificio sacro in quel caso, e ci sono altri testi ancora dove l'architettura entra un po' in questo modo, no? Non voluto, ma in maniera quasi naturale, no?
C'è anche una sorta di affinità tra il fare poesia e il fare un edificio, una costruzione.
Sì, questo sicuramente, perché come tutti sappiamo poesia deriva da poiein, che significa fare, costruire, non soltanto da parte dell'artista, ma anche da parte dell'artigiano. Quindi riguarda il fabbro, riguarda un altro artigiano ancora, no? E quindi questa dimensione sicuramente importante perché scrive poesie.
L'ars latina,
sì.
L'equivalente. Lei prima, a proposito di Legacci, diceva proprio della sua attenzione per il costruire, quindi si ritorna ai suoi testi. Io credo che lo stesso discorso che abbiamo accennato per la musica valga per la metrica, che segue una via che scansa in realtà i metri della tradizione lirica, quindi l'endecasillabo, il settenario e il quinario. Sembra proprio che ci sia la volontà determinata e precisa di evitare un metro che possa poi ricondurre il suo mondo poetico a una realtà dalla quale invece si vuole allontanare nella sua espressione descrittiva.
Io, per quanto riguarda la metrica, mi sono sempre comportato liberamente. Ho scritto degli endecasillabi, ho scritto versi più lunghi o versi più brevi, ma non mi sono mai preoccupato di trovare una armonia metrica o una correttezza metrica, no? Quindi in ogni mio testo è possibile trovare versi di varia lunghezza, proprio perché ho sempre desiderato mantenere per me questa libertà. Quindi non ho mai scritto un sonetto, ad esempio, perché c'è stato un momento in cui c'era anche la tendenza a scrivere dei sonetti, una bellissima forma. C'è un amico poeta che ha scritto centinaia di sonetti, sono testi bellissimi. Io non ho mai però pensato di scriverne. E un altro fatto è il mancato uso delle strofe. Da ricognizioni in avanti, io ho sempre scritto dei testi monostrofici. Non c'è in nessuna raccolta un testo che abbia una strofa. C'è un punto di partenza e un punto d'arrivo. E il punto di partenza interrompe una linea ipotetica del silenzio, e così anche il punto d'arrivo dà avvio a un'altra linea del silenzio. Forse anche perché desidero che i miei testi siano veramente degli aggregati verbali, dei conglomerati quasi, degli organismi verbali, dove ogni componente comunica i propri significati e si intreccia con le altre componenti, senza lasciare nel mezzo nessuno spazio. Naturalmente questo può essere anche criticato, perché lo spazio ha una sua capacità espressiva.
Hanno talune figure speciale prerogativa, sì che da morso di serpe lo stanco viandante va esente, o a fulmine scampa chi all'addiaccio indugia. Similmente, nel tornar da scuola, grave pericolo all'ultimo svanisce.
Antonio Rossi, potremmo definire la sua poesia poco rassicurante, proprio per i temi che desidera affrontare e affronta. Si parlava proprio prima di una sorta di frammentazione della realtà, una realtà che altre volte è stata definita inumana a proposito dei suoi lavori. Io constato un fatto, questa sorta di osservazione della realtà, che è il suo discorso poetico, che appunto traduce, e lo dico grossolanamente, la nostra precarietà esistenziale, l'inumano nel quale siamo calati un po' tutti. Ecco, questo risultato lo ottiene non già optando per un lessico particolarmente dotto, benché la parola sia sempre quella giusta, è sempre ricercata, bensì agendo sulla sintassi. È la sintassi che sbalestra il lettore, secondo me. Non è tanto il vocabolo in sé, perché se noi leggiamo una sua poesia e consideriamo i singoli lemmi, sono tutti lemmi generalmente, non dico comuni, ma di una lingua assolutamente comprensibile. È questa sorta di conglomerato sintattico che compone il suo testo che sbalestra. È l'ordine sintattico delle parole che spesso ci trova impreparati, noi lettori. E mi pare che sia proprio sull'ordine sintattico delle parole che normalmente governa le frasi della lingua su cui lei lavora. Troviamo spesso il verbo alla fine. È uno strumento per sottolineare questa dimensione inumana nella quale viviamo.
Non lo so, io non credo di sviluppare in modo costante, coerente, questo tema dell'inumano, anche se abbiamo tanti esempi di inumanità nella nostra società. E il mio obiettivo è quello di porsi in relazione con quanto vivo quotidianamente. E naturalmente per me la sintassi è uno strumento espressivo particolarmente importante, e spesso la sintassi risulta capovolta rispetto a quella che sarebbe la sintassi normale. E in questo modo cerco di esprimere dei contenuti, semplificando, appunto anche attraverso la sintassi. perché non dobbiamo dimenticare che il linguaggio della poesia è molto diverso rispetto al linguaggio della comunicazione quotidiana. Quindi se la poesia si esprime attraverso la rima, attraverso il ritmo, abbiamo detto, ma anche attraverso la sintassi, attraverso le figure retoriche. E la sintassi, sì, è uno strumento per me privilegiato, perché spesso mi accorgo di elaborare dei versi e poi di trovare un punto d'arrivo solo nel verbo finale o solo in un termine alla fine che diventa il soggetto che regge quasi tutto l'edificio, no? Per tornare al parallelismo con l'architettura. Ci sono diverse poesie in diverse raccolte dove la poesia quasi diventa una costruzione sorretta da un punto che è l'ultimo verso, ad esempio.
È uno degli aspetti che rende, io credo, particolarmente originale la sua poesia rispetto a tanta poesia che viene scritta oggi, dove probabilmente il lavoro sulla sintassi non è così sostenuto. Cioè, la sintassi non è l'elemento principale di lavoro del poeta, e questo è sicuramente una nota di merito dal mio punto di vista. Io avevo letto una sua dichiarazione tempo fa che diceva più o meno questo, che la poesia deve rivolgersi a tutti. Poi però i suoi testi non risultano di facile lettura, non lo sarebbero per tutti. Non vi è una sorta di incongruenza, oppure è un'incongruenza che vuole dimostrare che per chiunque la sua poesia deve essere di difficile lettura?
Allora potrei rispondere in due momenti. C'è una frase dello scrittore bernese Kurt Marti che dice: ogni scrittore dichiara di scrivere per se stesso, ma proprio in tal modo egli scrive per tutti coloro che, allontanandosi dal proprio io, sono incuriositi da quel suo scrivere per se stessi. Quindi Marti dice che in fondo ciascuno segue delle proprie strade nel proprio lavoro di scrittura, ma ci sono lettori che possono essere incuriositi da quel modo di scrivere. Per essere curiosi di un modo di scrivere bisogna anche staccarsi un po' da se stessi. Questa è la prima parte della risposta. La seconda parte si potrebbe dire che, anche semplificando, che ogni poesia è un organismo a più strati, come già abbiamo detto in precedenza, e c'è uno strato più superficiale e ci sono strati che vanno in profondità. Il più delle volte il nostro contatto di lettori con un testo poetico riguarda lo strato più superficiale, perché non è possibile ogni volta indagare, interpretare, eccetera. Però questo primo contatto con lo strato superficiale è già sufficiente per capire se un testo ci può interessare o ci potrà interessare. Magari dopo un mese qualcuno potrà andare a rileggere quel medesimo testo e avere l'esigenza di andare un po' più a fondo. Magari dopo un anno cercherà qualcosa ancora di più in quel testo. Ecco, questa è un po' la risposta che mi sento di dare.
Antonio Rossi, una battuta sui modelli letterari. Il suo libro di esordio, Ricognizioni, del 79, il più narrativo tra tutti, direi, fu accostato alla cosiddetta linea lombarda che dominava quegli anni e sarà stato anche per la nota introduttiva di uno dei suoi maggiori rappresentanti, Giovanni Raboni. Poi la svolta netta, anche rispetto appunto a Ricognizioni, con Diafonie, su di un terreno decisamente più sperimentale, che sostanzialmente non ha più abbandonato. Ha costruito una poetica e un linguaggio originalissimi, con pochi confronti. Lei ha spesso fatto il nome di Robert Walzer poeta, ha fatto il nome di Robert Walzer anche poco fa, che ha tradotto in italiano. Tuttavia, a leggere i suoi testi, questo legame non appare a prima vista, non appare a me, quantomeno. Occorre cercarlo bene. Una battuta sui suoi modelli, se vuole, su Robert Walzer come modello.
Allora, rimanendo a Ricognizioni, era la mia raccolta d'esordio, è ovvio che chi comincia a scrivere poesie si rivolga a qualche altro scrittore che interessa particolarmente. A dire il vero, quando io frequentavo il liceo, l'autore che più mi piaceva era un autore francese ed era Apollinaire. Io mi ero entusiasmato per Apollinaire. Poi in Ricognizioni, quello che dice Raboni è vero, perché lui rimandava ad alcuni poeti come Sereni e come Orelli da una parte. Poi rimandava anche a un poeta che mi interessava molto, cioè Luzzi. E addirittura Raboni citava un libro di Luzzi che proprio avevo letto mentre io scrivevo Ricognizioni, dal fondo delle campagne. E quindi...
E Raboni non lo sapeva che aveva letto questo testo.
Raboni non lo sapeva, però questo depone a favore della capacità di intuizione da parte di Raboni. Raboni, nella stessa prefazione, citava anche i poeti barocchi. E penso per quella tendenza a formare un'architettura sintattica che già anticipava poi le successive forme sintattiche di cui abbiamo parlato.
Lei era stato allievo di Padre Pozzi,
sì,
d'altronde, che è uno dei grandi studiosi del barocco.
Ero stato allievo di Padre Pozzi e quando sono arrivato all'università l'autore che si studiava era Giovan Battista Marino. Quindi anche qui il riferimento era abbastanza puntuale. L'autore che si poteva aggiungere a quelli nominati era proprio Robert Walser. E direi Robert Walser della passeggiata. Cioè, diverse poesie di Ricognizioni ricordano diverse situazioni della passeggiata di Robert Walser. E il rapporto con Robert Walser si limita, dal mio punto di vista, a questo libro e ad alcuni testi di Ricognizioni.
Nei suoi testi, in alcuni dei suoi testi, Antonio Rossi, io ravviso anche dell'ironia. Un elemento che forse non viene spesso messo in evidenza ed è un'ironia che a me ha fatto pensare a Robert Walser, benché siano due mondi che non metterei a fianco, al di là dell'idea di passeggiata, di ricognizione, di circospezione. Però l'ironia trovo che sia uno dei dati interessanti del suo fare poesia.
Sì, c'è anche questa componente. L'ironia è una forma retorica e questa forma retorica è presente soprattutto in Ricognizioni, anzi in certi testi è fin troppo evidente, si potrebbe dire, no? Però la componente dell'ironia ritorna nelle altre raccolte ed è presente anche in quest'ultima raccolta, sia pure in forma appena accennata. È una ironia che non va a soffocare poi quello che è il dettato del...
Una sorta di
poesia,
tensione, no? Drammatica, complessiva.
Sì.
Io ho notato dei testi sottilmente ironici in due sezioni, in Legacci e in Una tela cerata. Ci sono due poesie, Al silenzio in vita e Non necessariamente, che secondo me sono finissimamente ironici.
Al silenzio in vita è una poesia, non so se ironica, è nata dall'incontro casuale con un monaco cistercense che io avevo conosciuto quando era ancora maestro di scuola elementare e abbiamo parlato di silenzio e lui mi ha detto che tra monaci c'è ogni tanto il desiderio di comunicare, benché siano tenuti al silenzio. E questo desiderio di comunicare viene espresso con un gesto che non è molto diverso dal gesto che noi utilizziamo per invitare al silenzio. E il gesto è una specie di curvatura del dito davanti alla bocca, no? Quindi in questo caso può darsi che ci sia un po' di ironia, ma da parte mia non c'era questo intento. E piuttosto c'era la sorpresa di vedere che un gesto quasi simile dice cose opposte.
Ce la vuole leggere?
Poesia che chiude la sezione Legacci. Ed è una poesia che ho scritto dopo le altre, proprio a seguito di questo incontro inaspettato. Al silenzio in vita. Al silenzio in vita, nel rumoroso mondo, l'indice portato alle labbra. Richiesta di sobrio conversare, gesto analogo esprime nel fabbricato, dove la regola vige del tacere.
Ci lasciamo con un'ultima lettura, Antonio Rossi, magari con un testo che lei ritiene improntato all'ironia.
Devo dire che ho difficoltà a scegliere un testo completamente improntato all'ironia.
Attraversato, perché... forse. Non necessariamente. Io avevo individuato non necessariamente, che troviamo invece nella sezione Una tela cerata.
Allora, c'è una sezione che si intitola Una tela cerata. E il titolo della sezione proviene dalla prima poesia, che prende spunto da un tavolo modesto sul quale è stata messa una tovaglia semplice, tavolo attorno al quale si radunano i membri della famiglia per consumare i loro pasti. Questa poesia ha, per così dire, generato una serie di altre poesie nelle quali è presente, anche magari lontanamente, il tema del cibo o dell'alimentazione come fattore di base che condiziona ogni essere umano, ogni essere vivente. Allora, questa poesia che lei ha citato, non necessariamente, in effetti ha un'intonazione ironica, specialmente nella prima parte, no? Perché è ambientata in una città dove c'era un mercato, e dove la gente andava a comprare ortaggi, eccetera, e questo fino a metà testo. E poi nella seconda parte del testo, quello che io dico prima viene cancellato, messo da parte, e entra un suono, una musica che sempre io potevo udire in quella città. Non necessariamente. Non necessariamente a razionali scansie pervengono dalla vasta campagna le divergenti radici o il per lo più erogiato farro antico. Scale di tuba bassa e musiche di clavicembalo a una passacaglia su tema di Hindemith aggregate dal vicino conservatorio si odono.
Beh, Hindemith, di nuovo la musica.
Sì, qui è un'allusione a una composizione specifica, Passacaglia su tema di Hindemith, composizione realizzata da Luigi Ferdinando Tagliavini, insegnante all'Università di Friburgo.
Un professore che è caro a molti di noi, ci sono molti colleghi di Rete 2 che sono stati anche allievi di Luigi Ferdinando Tagliavini.
Strano che le delicate figure, tuttora fra gli scadenti cespugli, si trattengano. Nessuno più sfoltisce fibre e tessili o adatta a ruote dentate, né attesa vi è di frutto accettabile, ma solo un deprivato habitat che la loro vantaggiosa presenza smentisce.
Grazie mille Antonio Rossi, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei per la conversazione.
Antonio Rossi, del quale è di imminente uscita il nuovo libro di poesie Quand'oltre, pubblicato da Book Editore nella collana Serendip. E un ringraziamento particolare va a Massimiliano Zampetti per le letture.